Bene, allora rimanendo voi seduti facciamo un segno di croce in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo la nostra lettura biblica all'intercessione della Vergine dell'Ascolto, colei che ha ascoltato profondamente la parola che si è fatta carne in lei. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, ben ritrovati con qualcuno, no? Che l'anno scorso avevamo letto qualcosa dei sinottici, no? Dei Vangeli, e Marco in particolare. Allora, su invito appunto della comunità di Don Franco, iniziamo stasera questi 7 incontri e poi dovremo un attimo vedere perché andiamo avanti, adesso il prossimo mercoledì, poi ci sarà un mercoledì che è il 2 novembre, no? Quindi il giorno degli incontri, e non faremo l'incontro e allora ci sarà un attimo un salto. Però magari la prossima volta facciamo proprio il calendario più dettagliato. Allora, invece quest'anno leggiamo l'Esodo, non lo leggeremo tutto, naturalmente, leggeremo i nuclei più importanti cercando di tracciare un po' la linea di questo libro importante, fondamentale, e vedremo non solo per gli ebrei ma anche per noi cristiani che veniamo da lì. Il nostro Messia è ebreo e anche sua madre è ebrea. Il padre sì, putativo, sì, poi non entriamo in questa questione. Comunque è vissuto in un contesto esatto.
Io so che è dalla madre.
Allora, sì. Allora, ecco, una cosa di metodo, chi ha fatto già il cammino con me l'anno scorso lo sa. L'idea è questa, che io leggo, faccio il mio commento, se ci sono delle domande che magari parlando vi vengono, annotatele, non me le fate subito, perché sennò mi perdo, io cioè se sono interrotto, cioè, vi chiedo questa cortesia. Le annotate, alla fine lasciamo un po' di tempo per domande, quindi anche per uno scambio, cioè di quello che le domande possono suscitare. Tutte le domande sono possibili, quindi non fatevi problemi. La cosa, il problema ci può essere sulle risposte, perché ci sono dei limiti proprio strutturali. Però ecco, domandare è importante, almeno perché... Allora noi leggiamo l'Esodo. Perché dico che è importante nella tradizione ebraica e poi cristiana? Perché intanto l'Esodo è l'esperienza iniziale di conoscenza di Dio del popolo di Israele. Cioè la religione, diciamo, ebraico-cristiana non è una religione che parte da una riflessione sul creato, sul dire ci siamo. Siamo noi, qualcuno ci avrà fatto. Quindi pensate che noi, i primi filosofi, perché ricordando un po' i nostri studi, eccetera, anche i liceali, no, cercavano l'archè, il principio delle cose, no? Da dove è partito tutto? No, Israele parte da un'esperienza di liberazione. Eravamo schiavi, eravamo oppressi, qualcuno ci ha tirati fuori. Tanto che nei testi biblici si vede che l'arrivo a una fede monoteistica non è immediata, cioè che c'è un solo Dio. L'inizio è una fede enoteistica. Cosa significa enoteistica? Cioè la percezione che ogni popolo ha il suo Dio. Dio è uno, ma per il popolo di Israele. I cananei hanno il loro Dio, gli egiziani hanno il loro Dio. Pian piano, nel cammino che dei testi ci vengono proposti, c'è una crescita di fede e cogliere che quegli altri dei appunto sono opera delle mani dell'uomo, hanno orecchie e non sentono, hanno occhi, no? Queste parole tante volte tornano nei profeti. Allora, però l'inizio è un inizio di un'esperienza, non tanto da la riflessione sull'esperienza, certo, ma si parte da un'esperienza di essere tirati fuori. Per cui i testi più antichi dell'Antico Testamento hanno a che fare con l'Esodo. Il libro della Genesi sarà scritto dopo. Il libro della Genesi probabilmente sarà scritto al ritorno dall'esilio di Babilonia, siamo intorno al V secolo avanti Cristo, e dove anche lì loro faranno un esodo, perché usciranno, no? Da un'altra terra d'oppressione, la terra di Babilonia. E quando ritorneranno, diranno: ma un momento, ma quelle storie che i nostri padri si tramandavano, no, dall'Egitto, eccetera, già lì il Dio che ci ha tirati fuori ci aveva già tirati fuori. E allora l'esodo è qualcosa che ha a che fare, che attraversa un po' tutta la storia di Israele fino a Gesù, ricordate anche l'ultimo segno che Gesù darà ai suoi discepoli, proprio l'ultimo, come quale sarà? Quello della Pasqua ebraica. L'ultima cena sarà, no, nella celebrazione della Pasqua, che lui dirà: guardate, io sono l'agnello dell'uscita. Quindi allora, quasi per dire che l'incontro con il Dio di cui ci parla l'Esodo è l'incontro col Dio degli Esodi. Chi incontra questo Dio esce, cioè è chiamato a un movimento d'uscita. Interessante questo, Cioè, e tra l'altro questo ci fa un attimo anche ricordare Papa Francesco, di cui io sono un sostenitore, e spero che il Signore ce lo dia. Non tutti sappiamo che la Chiesa, non è che tutti sono, anche vescovi compresi, e sono a favore. Ma quando lui parla di una Chiesa in uscita, che qualcuno dice: ma che novità è questa? No? Adesso che ci viene a disturbare questo qua, l'uscita. L'uscita è il tema fondamentale di tutta la scrittura. Si incontra questo Dio e è coinvolto in un cammino d'uscita. Da che cosa? Dall'oppressione. Come vedremo per il popolo di Israele, dall'impero di quel tempo. Nella storia ci sono tanti imperi, adesso non so quale impero, sotto quale impero siamo, cinese, americano sembra che sia finito, russo, a quel tempo l'impero in quella zona era l'Egitto, no? Però attenzione, è interessante che già Israele capirà a un certo punto, grazie ad alcuni profeti, i profeti sono sempre quelle persone che vengono capiti dopo, normalmente li si ammazza, e poi dopo si dice: no, ma aveva ragione quello lì, no? E allora c'è un profeta che si chiama Amos, se avete la Bibbia prendete e trovatelo, facciamo un po' di ginnastica biblica, e aiuta a avere, non faccio pubblicità e non ci guadagno niente, però delle palline ci sono questi, vedete, questi riferimenti che permettono di andare. Comunque nel libro di Amos, magari segnatelo chi non ha la Bibbia, ecco, chi non ha la Bibbia e vuole continuare poi a seguire è invitato a portarla, così, perché la Bibbia bisogna usarla, guardarla e usarla, non solo ascoltarla. E allora nel capitolo 9 si dice di Amos che è un profeta che vive intorno al VII secolo, quindi ancora prima l'esilio di Babilonia avverrà nel VI secolo, è storia, pienamente storia, quindi 587 più o meno avanti Cristo. Questo è precedente, questo Amos. E questo Amos, che poi sarà ripreso al ritorno, dice: non siete voi per me come gli etiopi, figli di Israele? E uno direbbe: no, che mica siamo come gli etiopi, noi siamo figli di Israele. Cioè noi siamo il popolo dell'esodo, il popolo delle promesse, chi mica siamo, quasi che oggi si potrebbe dire: non siete forse come i musulmani, voi cristiani? No, e noi siamo cristiani, i musulmani adesso. E dice: oracolo del Signore, Non sono io che ho fatto uscire Israele dal paese d'Egitto? E uno dice, sì, i Filistei da Captor e gli Aramei da Kir. Cioè, come dire, che anche in quelle storie qui si ricordano altre vicende di cui non abbiamo i riferimenti storici, però di vicende di popoli che sono stati liberati, che hanno vissuto delle esperienze di vita e che hanno altre idee. Però qui Amos sta dicendo che in quelle loro vicende era all'opera lo stesso nostro Dio. Lo stesso nostro Dio. Come dire, il nostro Dio ama tutti gli uomini, anche i musulmani. Ama tutti gli uomini. E il suo amore è un amore che libera. È un amore che fa uscire. E fa uscire appunto Filistei da lì, eccetera, come Israele poi capirà che il Signore ci ha fatti uscire dall'Esodo, ma poi ci ha fatti uscire da Babilonia. E pensate che poi nel libro della Sapienza, che è un testo che verrà scritto ormai nel secondo secolo avanti Cristo, quindi siamo già nel tempo ellenistico, no? Cioè, e verrà scritto probabilmente ad Alessandria, per una comunità ebraica che parlava greco, tra l'altro, e che stava bene, cioè si erano inseriti bene, eccetera. Il libro della Sapienza comincia con il ricordo dell'Esodo e finisce con il ricordo dell'Esodo. Come dire, questo Signore vuole farci uscire sempre. Ma uno dice, no, ma noi ad Alessandria stiamo bene. Cioè, ci siamo fatti i negozi, ci abbiamo fatto, stiamo facendo le case, cioè ci viviamo. Da che cosa dobbiamo uscire? Da noi stessi. Cioè, che poi qui lo vedremo, lo capiremo, Israele lo capirà sul cammino dell'Esodo, no? Che l'Egitto sì è le strutture di potere che gli uomini realizzano, piccole o magnifiche, grandi. Piccole nel senso che anche un ufficio può essere un Egitto, basta che sia in due. E uno è il faraone e l'altro è l'oppresso, o la faraona e l'altro è l'oppresso, no? E quelle sono piccoli egitti, ma bastano già ad ammazzare e a togliere la vita. E i grandi egitti, grandi. Ma dove nascono tutte queste cose? Nascono nel cuore dell'uomo, che fin tanto che schiavo di se stesso non produce egitti. E allora, interessante, no? Il Dio che incontra Israele e di cui parla Israele è il Dio che fa uscire, è il Dio dell'Esodo, è il Dio che libera. Due parole, soltanto due, ma perché non entro in questo, ma semplicemente per dire quando sono avvenuti questi fatti? Allora, noi non abbiamo ancora una prova archeologica che questi fatti siano avvenuti. E ora, noi abbiamo quindi diverse ipotesi e diversi studiosi che hanno prospettive diverse, essenzialmente tre. C'è quella che dice no, tutto è avvenuto come c'è scritto, no? È quella più, diciamo, storica, ma in maniera... Un'altra che dice no, un momento, qualcosa è accaduto. Però poi, cioè nel senso che un gruppo marginale nell'Europa dell'epoca, che era oppressa, con questo gruppo marginale, a un certo punto è fuggito. E magari appunto fuggendo si sono scontrati con una pattuglia di confine, no? E sono riusciti a sconfiggerli. Però questa esperienza, che è stata poi riflettuta e elaborata, nel tramandare, come dire, è stata amplificata, no? Diventa epopea, C'è qualcosa di lì, no? Però il ricordo diventa epopea. Un'altra linea dice non è accaduto, Ma attenzione, questo non per dire che allora non sono fatti storici, un momento. Che cosa è accaduto veramente? Che loro sono stati tirati fuori da Babilonia. Lì è storico. L'esperienza Ciro, il grande re dei Medi che distruggerà l'impero neobabilonese e che permetterà alle popolazioni deportate di tornare nelle loro terre è storia, no? Che questi ebrei tornati, in qualche modo, come dire, anche per una necessità di far memoria, di celebrare, proiettano la loro esperienza storica in un passato primordiale, nell'Egitto. Ora, questo ve lo dico soltanto così per dire che anche questo è importante per la nostra... Un'esperienza storica c'è stata, in cui Israele ha accolto di essere stato liberato. Ma, appunto, è quella di Babilonia, è quella, è come ci viene raccontato, e non è proprio come ci è stato raccontato, ecco, però qualcosa. Ora, questo semplicemente per piccola informazione, poi noi leggiamo il testo così com'è, cercando di cogliere, no? Cercando di cogliere poi questo, che questo testo parla a noi. Pensate che un padre della Chiesa, che si chiama Gregorio di Nissa, che scrive il primo commento cristiano all'Esodo, scrivendo una vita di Mosè, lui dirà, lui dice: ci vorrà una meditazione attenta, ci vorrà una vita penetrante. Attenzione, interessante, no? Meditazione attenta e vita penetrante. La parola non si capisce solo con la meditazione. La parola si capisce con la meditazione e con un tentativo di vivere quello che sta meditando. Interessante, no? Per discernere, al di là della lettera della storia, da quali caldei, da quali egiziani dobbiamo allontanarci. Che bello questo, no? Cioè, ci vorrà appunto una meditazione attenta, una vita penetrante per discernere quali sono i nostri egitti. Allora noi leggiamo l'Esodo per capire quali sono gli egitti da cui noi dobbiamo uscire. Quindi non è solo un salotto letterario, biblico, ma è un tentativo di capire questa parola, che cosa oggi, che è viva, efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio, così dice la lettera agli ebrei, che cosa dice a noi. Cioè di un Dio degli esodi, che è Dio degli esodi, che incontrandolo vuole farci uscire. E capire quali sono i nostri egitti da cui dobbiamo uscire. E dopo essere fuggiti a quella prigionia di Babilonia, vedete, Egitto, Babilonia, sempre prigionia è, sempre prigionia, noi potremo giungere alla vita piena. Ecco, allora, così, cominciamo, se capita di il telefono, se mi dimenticato. Allora, prendiamo il capitolo 1, cominciamo a leggere qualcosa del capitolo 1 dopo questa piccola introduzione.
Scusami,
e, capitolo 1 dell'Esodo. E allora il capitolo 1 comincia così: questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto. Essi vi giunsero insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Asher. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto. E tra l'altro, interessante, ve lo segnalo, che mentre noi cristiani chiamiamo questo libro l'Esodo, gli ebrei lo chiamano i libri con il primo nome, con la prima parola del libro. E dato che la prima parola è i nomi, no? Allora si chiama Shemot, i nomi. Shem è il nome, Shem, e in Shemot i nomi. Quindi questo libro ci parla di persone che hanno dei nomi e che sono figli di Israele entrati in Egitto. Vedete là il rimando al libro del della Genesi, no? Ricordate tutte le storie patriarcali dove appunto poi alla fine, no, il Giacobbe e tutti i figli, prima di tutto Giuseppe, ricordate il tutto dei suoi fratelli, eccetera, eccetera, vanno in Egitto, no? Quindi allora il racconto ci rimette in relazione con lì, dove tra l'altro c'era già questo Dio degli esodi. Ricordate che qual è la prima parola che il Signore dice ad Abramo? Il Signore disse ad Abramo, Genesi 12, lo cantiamo nelle canzoni, in chiesa, esci dalla tua terra e va, no? Non è esattamente esci, e va per te, l'eclecà in ebraico, cioè vattene, ma vattene non nel senso negativo di vattene, ma nel senso va per te, E quindi la prima parola è anche lì, un movimento, quindi la prima parola è questo Dio che mette in movimento. Quindi si ricollega, e lì si parla di padri, qui si parla dei figli, e fra l'altro sono subito presentati con i loro nomi. Interessante, del faraone noi non avremo il nome, faraone è la funzione, il titolo, no? Ma non ci sarà il nome, invece ci saranno qui i nomi dei figli di Israele, poi vedremo che saranno i nomi di Mosè, di altri, cioè come dire, il Signore si ricorda. Chi cammina nella via del bene e della vita, il nome rimane, non è dimenticato, e anche se è dimenticato dagli uomini, non è dimenticato da Dio. Pensate che a Betlemme, io faccio la guida interessante, e allora mi capita di andare più volte a Betlemme, però non è visibile, ma si sa che c'è un fonte battesimale del 1100, periodo crociato. E allora c'è la scritta di chi ha pagato, no? Per fare il suo fonte battesimale. Allora c'è scritto, più o meno adesso non ricordo, però dice a memoria, preghiera e remissione dei peccati di coloro i cui nomi sono custoditi in Dio. Che bello, eh? Dove invece nelle nostre chiese noi abbiamo subito le targhe, no, fatto Franco di Chiatti, eccetera, no? E allora come dire, Dio ricorda, Dio non ci dimentica. E questa storia è storia di fratelli, interessante, non è più storia di padri. Storia di fratelli, perché poi fra l'altro l'Esodo non è tanto il libro di Mosè, è importante Mosè certamente, ma non è il libro di Mosè, è il libro del popolo di Israele, cioè è il libro della storia che Dio fa con il suo popolo, che è fatto di persone, in cui ciascuno poi ha un suo ruolo, ma quello che interessa a Dio è il popolo. Interessante, di fratelli. Ricordate che una parola che ci ha detto Gesù noi non la mettiamo in pratica, non ne mettiamo molte in pratica delle parole che ci ha detto Gesù, cioè non so, io me lo dico per me, ma purtroppo, ma c'è una parola che non mettiamo mai in pratica, perché Gesù, ricordate che il Vangelo di Matteo dice, non chiamate sulla terra il Padre, perché uno solo è il vostro Padre, e fra di voi siete tutti fratelli. E invece noi abbiamo fatto la sacra gerarchia, no? Per cui abbiamo questi padri, queste. E ricordate che Papa Francesco si è subito presentato come fratello. Interessante. E allora qui si parla, c'è subito il nome dei fratelli, dei figli di Giacobbe. E che noi magari un'altra volta, un altro anno, se Dio vorrà, leggeremo la Genesi, ma è sempre interessante vedere come vengono fuori questi. Perché dice, beh, sono 12, no? 12 figli di Giacobbe, da cui verranno le 12 tribù di Israele, da cui verranno i 12 apostoli per noi cristiani, no? Tu dici, che bello. Beh, questi qua, le storie che ci vengono raccontate, sono piuttosto problematiche, perché intanto, come sapete, questi 12 vengono da due madri e da un padre, no? E sapete che questa cosa non è stata per amore, è stata per una truffa, cioè che Giacobbe, già truffatore, poi a un certo punto lo zio, per cui aveva lavorato 7 anni, Labano, che gli aveva detto lavora 7 anni per me, io ti darò Rachele, poi lo truffa, perché la notte del matrimonio, dato che poi a quel tempo le spose erano tutte bardate, eccetera, nel buio, nel letto, lì infila Lia, la sorella maggiore, che era un po' bruttina, dice la Bibbia, aveva gli occhi smorti. E la mattina Giacobbe si sveglia e si trova a fianco Lia, no? E va dallo zio e dice: ma niente, andato, dice no, qui si usa sposare prima la grande, poi la piccola, gli dice, per cui lavora altri 7 anni per me, e lui per amore di Rachele lavora, o no? E dice, vabbè, due donne, cioè. Non è che puoi gestire due donne, cioè o ne avere no, già una, i mariti qui potrebbero dire che ci sono le, come i mariti per noi, eh? Esatto. E allora per le due. Allora che succede poi? Che i problemi si complicano, perché Lia comincia subito a dargli dei figli, e Rachele no. E voi sapete come questo fra voi donne, no? Genera molto, perché poi Lia dice io sono la. Quella che gli è stata qui, no, mia sorella. E tanto che la cosa si complicherà, che poi, tra l'altro, poi avranno questi figli, non sono neanche tutti figli diretti di Lia, e poi Rachele ne avrà due, Giuseppe e Beniamino. Ma alcuni sono figli delle schiave, sia di Lia che sia di Rachele. Cioè, quindi, perché a quel tempo naturalmente i figli che i mariti avevano con la schiava della moglie erano considerati figli allo stesso livello, eh? Allo stesso livello, su questo c'era parità già a quel tempo. Per cui, quasi per dire sì, sono fratelli, ma fratelli non basta avere più o meno lo stesso sangue, più o meno, ci sarà qualcos'altro che deve fare fratelli. E allora dice appunto, Giuseppe poi morì con tutti i suoi fratelli, tra l'altro ecco l'Egitto, no? L'Egitto che tra l'altro è anche il luogo che ha permesso la salvezza, perché ricordate in Egitto Giuseppe troverà fortuna, no? E l'Egitto sarà, l'Egitto si salverà anche grazie a Giuseppe, no? Perché Giuseppe ricorderà, interpreterà il sogno, e dall'altra parte l'Egitto sarà anche quello che accoglierà poi questi fratelli di Giuseppe che verranno con le loro famiglie e con il padre Giacobbe. Però che succede? Che Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele glorificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese ne fu pieno. Tra l'altro questo crescere, moltiplicarsi, ricorda l'invito e la promessa che Dio fa nella creazione. Ricordate, no? Che Adamo e Eva dice crescete e moltiplicate, no? È un po' questa vita. E allora questa presenza di altri che sono con noi, che sono venuti e che in qualche modo hanno portato anche vita, che cresce, però che succede? Che allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ecco, questo è il problema. Quando si rompono le relazioni, quando non si custodisce la memoria di una storia. Per cui l'altro chi è? Chi è l'altro? Ma un momento, sono qui da tempo, c'è stata una storia, si sono coinvolti con noi. È la perdita della memoria che crea problemi. La perdita della memoria crea problemi, questo e lo sappiamo, no? Come dire, con l'età, con le malattie purtroppo, no? Però guardate che questo è un fatto anche spirituale. Nella nostra vita cristiana è fondamentale la memoria. Noi cosa facciamo ogni giorno celebrando la messa? La memoria. La memoria di quell'amore, no? Noi viviamo la memoria. Quando si comincia a perdere la memoria, quando si perde la memoria, la relazione è in Cristo. E per cui vedete, sorse un re che non aveva memoria, non aveva conosciuto Giuseppe. E per l'altro notate, anche questo non ci viene detto il nome, no? Ed egli disse al suo popolo: ecco che il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti in caso di guerra ci unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Ma guarda, che fossero così numerosi, è difficile crederlo, cioè che fossero, no? Ma come sapete, la paura crea giganti, la paura crea fantasmi, no? E giganti, ingigantisce le cose, no? E poi fa dell'altro, appunto, senza che non c'è niente, non ci sono, no? Ma l'altro, che appunto un'altra storia, un'altra lingua, un'altra, diventa immediatamente fonte di paura. Pensate che qui c'è anche tutto il problema che il racconto di Babele, no? Il racconto di Babele, che anche quello è un racconto, non ha un fondamento storico. È un racconto che nasce per dire perché parliamo lingue diverse? No. Perché questa domanda, magari fatta pensando al 64 di Roma, no? Non so se vi è capitato di prendere il 64 da Termini per andare in Vaticano, San Pietro, allora tu sali e magari ci sono dei turisti americani, cioè gli inglesi, e quando loro parlano in inglese noi non capiamo normalmente, perché gli italiani, meno io, no, noi ci guardiamo e ci diciamo: ma quando impariamo l'inglese, no? Però se invece del 64 ci sono degli arabi che stanno parlando in arabo, uno dice: io la prossima fermata scendo, perché ho paura. Cioè, parlare lingue diverse non è sempre un'esperienza, non capirsi, non capirsi. E attenzione, noi possiamo parlare lo stesso codice linguistico e non capirci. Pensate fra noi uomini e fra voi donne, che magari parliamo tra l'italiano o dialetto barese, però dato che siamo mondi diversi, mondi altri, non è detto che parlando la stessa lingua ci capiamo. Allora vedete, l'alterità, il parlare lingue diverse, che non si risolve unificando le lingue, no? Ogni tanto l'esperanto, no? Queste cose di fare, facciamo un'unica lingua del mondo, così, no, perché tu devi cambiare il cuore, cioè nel senso che per capire l'altro devi imparare la sua lingua. Devi fare lo sforzo di imparare la sua lingua, che è difficile, è faticoso, cercare di capire il cuore, cercare di capire la sua cultura, il suo modo di pensare, senza giudicare, eccetera. E allora qui nasce, vedete, una questione di diversità, di essere stranieri, che appunto genera la paura e quindi il controllo. Vedete, dobbiamo guardarci perché, per impedire che cresca, perché in caso di guerra saranno contro di noi e poi se ne andranno. Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti a lavori forzati per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Cioè li opprimono con dei lavori forzati, con dei lavori più pesanti, perché dicono: se li stanchiamo, no, questi quando tornano a casa la sera non faranno sesso con la moglie, cioè no, saranno stanchi, per cui pian piano, no? E invece che succede? Che come spesso nelle situazioni di oppressione, no? E invece si fanno tanti figli, come per esempio in Palestina, dove anche lì è una guerra demografica, no? E allora vedete, infatti, che succede? Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva. Ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli con durezza, resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù. costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni e ogni sorta di lavoro nei campi, e tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Notate, no? Dice prima: trattandoli con durezza, li obbligarono con durezza, e resero loro amara la vita. Questo è l'Egitto. Questi sono gli imperi, di cui poi ci rimangono a volte le vestigia, no? L'impero romano. Sì, ma i romani erano, no? Cioè, andiamo a vedere quello che facevano ai popoli, no? Con durezza, per rendere male la vita. Perché la dinamica dell'impero è la dinamica dell'uomo che opprime l'altro uomo per tirarsi su, per essere qualcuno. Quindi alla fine è la dinamica di oppressione. Il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua. Vedete, qui il racconto prende un po' una linea quasi più leggera, no? Più naturalmente. Però è interessante perché questo il faraone, che attenzione, il re d'Egitto, di cui ancora non sappiamo il nome, e non lo sapremo, perché i nomi appunto rimangono nella vita, superano la morte se vivono nella vita e non già nella morte. E invece ci viene detto il nome di queste due levatrici, pensate, di queste due levatrici, Sifra e Pua. Quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre: se uno è un maschio, fatelo morire; se uno è una femmina, potrà vivere. Vedete, uccidiamo i maschi, le femmine rimangono sempre buone, per qualcosa, per cui non ci interessa, no? Ed è interessante, no? Che il re d'Egitto, che fa questo legge, che chiama le levatrici, no? Per dire, le donne che non erano considerate, no? Cioè, e trovano queste che, come dire, resistono. Dice infatti il testo: ma le levatrici temettero Dio. Non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Vedete, questa resistenza si chiama timore del Signore. Che, attenzione, non è paura. Voi sapete che nella Bibbia non è paura. Ma timore del Signore è, come dire, avere la consapevolezza di cose più importanti. Di chi è più importante. Di quale relazione in ogni caso non perdo. Perché è la più importante. Forte questo, eh? Allora, è il timore del Signore che fa dire a queste due donne, fa dire, non tanto dire, perché vedremo che non è di grande, non l'abbiamo voluto fare, diranno, troveranno una scusa, ma che fa, come dire, no, fa opporre all'impero, alla mentalità dell'impero. L'esperienza di Dio, il timore del Signore nasce dall'esperienza di Dio, nel senso che, pensate, quando c'è un'esperienza di una relazione, di una persona, non so, chi di voi o un po' tutti, anch'io, cioè qualche volta che ci si è innamorati, oppure si è incontrato una persona in cui veramente si voleva bene, ci siamo sentiti bene, tutti bene, ci tenevamo con questo. Cioè, il timore di Dio nasce dall'esperienza di Dio. Per avere questo timore che ti fa essere libero di fronte a un impero, bisogna incontrarlo. Bisogna farne esperienza di questo Dio degli esuli. E allora dice: non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto, lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo? Avete lasciato vivere i bambini? Le levatrici risposero al faraone: le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice, hanno già partorito. No, proprio, come dire, sono proprio. E allora è appunto questa scusa, così, no? E Dio benedicò le levatrici. È interessante, no? Questo Dio che, perché qui, come dire, un altro tema, l'Esodo ci parla di una storia, no? Allora, un altro punto che già si comincia a vedere è chi porta avanti la storia. Cioè, nel senso che i faraoni e i potenti pensano di essere loro a portare avanti la storia, perché hanno in mano gli eserciti più forti del mondo, perché hanno in mano i grandi capitali, no? Perché hanno in mano le chiavi per buttare sull'Africa un paese, no? Con le banche, con le grandi finanze, eccetera. E dice, noi abbiamo in mano la storia. E dall'altra parte l'Esodo è il racconto di un Dio che fa la storia con i popoli, con gli ultimi, con ciò che l'impero scarta, le levatrici. E allora il popolo aumentò e divenne molto forte, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, e gli diede loro una discendenza. Vedete, il timore del Signore è da una... apre una benedizione che diventa fecondità. Sì, se può, diventa fecondità, poter avere una discendenza. Tra l'altro, anche qui ricordate che il tema di Abramo e Sara, no? Poter avere una discendenza, no? Questo. E allora il che è bello, perché c'è discendenza e avere figli, certamente, ma discendenza poi nella Bibbia è avere una vita feconda, una vita viva, cioè sia che siano figli, perché poi non basta mettere al mondo dei figli per essere persone vive, sia nell'altro caso più estremo, non averne potuto metterne al mondo per scelta o perché la vita è andata così, no? Ma anche lì c'è una promessa di poter essere fecondi, avere una discendenza. E allora il faraone diede quest'ordine a tutto il popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni figlia, ogni femmina. Vedete, prima il controllo e adesso lo sterminio, l'uccisione. Cioè, veramente c'è un Dio che dà fecondità, c'è un potere dell'uomo che si fa Dio, che uccide. Perché tra l'altro noi uomini non abbiamo il potere, qual è il potere massimo che abbiamo? Quello di uccidere, non di dare la vita. E allora, capitolo 2, leggiamo ancora, posso andare ancora avanti un po'? Siete stanchi? Mi dite? Allora, quindi il capitolo 1, come vedete, è il contesto, no? Cioè, quindi si parla di un popolo che vive in questa situazione di oppressione. E allora nel capitolo 2 un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La donna concepì e partorì un figlio. Vide che era molto bello e lo tenne nascosto per 3 mesi. È interessante, no? Che in un contesto di morte ci sono qualcuno che fa dei gesti che uno dice, ma a che serve? Cioè, nel senso che si stanno ammazzando tutti i figli, che senso ha sposarsi, no? Nella prospettiva di poter avere dei figli. Però loro lo fanno, è quasi come dire che anche nei tempi di morte si può, in maniera più o meno cosciente, credere alla vita. Credere che c'è una vita più forte della morte, in maniera più o meno cosciente. Di cui non ci viene detto che avessero incontrato il Signore, ma che semplicemente nell'amore, no? Che possiamo immaginare anche se a quel tempo i matrimoni erano un po' combinati, però, no? Qui ci viene a tenere, cioè, il desiderio di vita, il desiderio di vita, che qualcosa che ha a che fare con Dio, che è, anche se uno non è cosciente. Per cui, se ha un bambino, la donna concepì e partorì un figlio, e vide che era bello. E lo tenne nascosto per 3 mesi. E forte questa cosa, questa nota della vide che era bello, eh? In ebraico è lo stesso termine che viene usato nella creazione, cioè tov, no? E tov, che nelle nostre traduzioni molte volte viene tradotto con buono,
cosa
buona, buono. In realtà nell'ebraico dice buono e bello, per cui noi potremmo tradurre tranquillamente e Dio vide che era bello. E quando crea l'uomo, Dio vide che era molto bello. Anzi, letteralmente lì sarebbe la frase in ebraico, non sarebbe tanto e vide che era, no, la frase in ebraico è cioè, Tito, che bello, poiché era bello. C'è un Dio che si compiace, che gioisce, no? E quindi c'è una bellezza che questo bambino ha e che la madre vede, e questo fa sì che lo tiene nascosto per 3 mesi, ma non potendo tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose tra i giunchi sulla riva del Nilo. E queste parole di questo cestello di papiro spalmato di bitume e di pece ricordano l'arca di Noè, perché anche lì il Signore dice a Noè: tu spalma all'interno di pece, no? Di bitume per rendere impermeabile, no? E così rientrare, no? E quindi, come dire, anche qui, no? Da una parte c'è il decreto di uccidere tutti i bambini, e dall'altra parte, attraverso, no, un cestello, un'arca, si salva un bambino, attraverso cui c'era la salvezza per tutti, no? Come nel diluvio, nel racconto del diluvio c'è la morte di tutti, quel racconto mitico, e allo stesso tempo attraverso la famiglia di Noè, eccetera, c'è la salvezza di tutti, no? Quindi è interessante questa cosa che il popolo è fatto di persone, è fatto di persone, e le storie personali sono in relazione con le persone. Guardate che c'è, no, quella frase che poi è ripresa della tradizione ebraica, che è ripresa anche nel film di Schindler List, dove si dice che chi salva una vita salva il mondo, no? Cioè, come dire, che c'è, noi siamo in relazione. Allora, l'esperienza che uno fa di salvezza del Dio degli esodi non è mai solo per sé, ma è qualcosa che parla. Pensate, perché noi andiamo ad Assisi? Perché andiamo in Terra Santa, che è la Terra Santa del cielo? Perché in qualche modo crediamo che l'esperienza che quell'uomo, Gesù, oppure Francesco ad Assisi, con Chiara, ha impregnato la terra. Per cui noi andiamo in quei luoghi per respirare qualcosa che quell'esperienza di Dio in quell'uomo, no, ha lasciato, non solo per i suoi di quel tempo, ma per ogni generazione. Ogni esperienza di Dio, no, ha una risonanza per tutti. E allora viene salvato dalle acque, no? Viene salvato dalle acque. E paradossalmente le acque, che sono acque di morte, lo tengono su. E la sorella del bambino si pose a osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. La sorella del bambino, quindi veniamo a sapere che c'è già una sorella. Più avanti sappiamo anche il nome, no? Miriam, ricordate, però il testo ce lo dirà più avanti. Ora, la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L'aprì e vide il bambino, ed ecco il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: è un bambino degli ebrei. La sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree perché allardi per te il bambino? Va, rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. La figlia del faraone gli disse: porta con te questo bambino e allattalo per me, io ti darò un salario. La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: io l'ho tratto dalle acque. Interessante, no? Che adesso Mosè è chi ci viene presentato, che verrà messo sulle acque e che verrà raccolto e salvato dalla figlia del faraone. Cioè, quindi quasi per dire che poi l'Egitto è l'Egitto, ma l'Egitto è complesso, cioè nel senso che nell'Egitto, pur nelle dinamiche egiziane, ci sono delle persone che, pur essendo la figlia del faraone, di fronte a un bambino ebreo non lo fa uccidere. Qui fra l'altro c'è qualcosa, qui sarebbe da ascoltare una teologa che si chiama Virgili, no? E forse avete sentito che ha tutto una cosa sul femminile nell'Esodo, no? Perché qui la storia è portata avanti dalle donne, e questa attenzione c'è alla vita, non che noi uomini non ce l'abbiamo, ma in una maniera diversa, per voi è diverso. Il tipo di rapporto, eccetera. E allora è interessante che l'Egitto, appunto, poi non è un mondo monolitico, l'impero del male. Cioè, una volta c'era, noi siamo quelli della luce e l'impero del male. Allora, i musulmani e l'impero del male, noi siamo invece cristiani, tutti nella luce. Una volta erano il mondo ateo, comunista, tutti impero del male, tutti all'inferno, noi invece, eccetera. Quando poi incontri le persone, e vedi come si muovono, scopri che c'è la figlia del faraone. Che è molto interessante che nella tradizione ebraica si leggerà la figlia del faraone come sterile, e dall'altra parte si può pensare anche dal fatto che lei non allatta il bambino, no? Chiama una fa chiamare, che poi c'è questa cosa che è la madre, però il nome lo dà lei. Mosè avrà due madri, la madre biologica, la madre che lo allatterà, ma poi il nome viene dato dalla madre della figlia del faraone.
Che non ha nome,
che però salva il bambino, che non ha nome. Questo ci fa dire anche di più che non sia un racconto, sarebbe un po' la linea di dire storicamente, perché dare un nome significa poi anche lì, perché i nomi che si ricordano la storia sono i nomi di
Italia.
I nomi sì, però sono i nomi ebrei. Però sì, c'è, in nota ce l'avete, ci sono, c'è la traduzione. E comunque è interessante questa cosa anche della levatrice, cioè della figlia del faraone, perché io una volta, qualche anno fa, Don Gianni De Roberti mi aveva invitato a fare, c'è un'associazione che accompagna delle coppie giovani sterili, e più a livello anche psicologico, eccetera. Però dato che facevamo un incontro da lui a San Marcello, lui aveva detto: ma dato che lo fate qui, fate anche un incontro biblico. Per cui mi aveva invitato, no, a fare l'incontro con queste. E allora io, quando subito gli ho detto di sì, poi ci ho pensato, perché ho detto: e che dico? Cioè, nel senso che immediatamente, no, la sterilità della Bibbia ci fa pensare a le coppie sterili, che però alla fine non lo sono, no? Abramo e Sara. Anche la stessa Giacobbe e Rachele, poi dopo, no? Anche Rebecca e Isacco all'inizio della serie, no? E ma questi qui di fronte, che ci avevo lì, e magari qualcuno lo sa per sempre. Però approfondendo, la Bibbia parla di tutto, cioè parla di una donna che, come la figlia del faraone, è sterile e che adotterà. E pensate che parla anche di una delle mogli di Davide, Mical, figlia di Saul, che avrà una vicenda molto triste, perché poi Davide non la tratterà bene e non amava, e che vivrà un po' il suo amore alla vita curando i figli della sorella. Quindi per dire, no? Cioè la Bibbia conosce la nostra vita. Non parla solo di situazioni che poi si risolvono, ma parla anche di situazioni che non si risolvono e che però possono trovare vie, interessante questo, no? Vie di superamento di noi. E allora ecco, no, questo avere il nome Mosè, come tra l'altro Mosè il nome significa semplicemente figlio, nella lingua egiziana antica, però qui si fa riferimento anche, ed è questa la cosa, a un verbo mashah in ebraico che significa tirare fuori e quindi salvato dalle acque, no? Però quindi già questo personaggio, questo bambino ebreo, che però viene preso appunto da una donna, e però io penso che possiamo fermarci qui, nel senso che lascerei un attimo, perché sono più o meno 55 minuti che parlo, e diciamo un attimo per appunto qualche reazione, qualche domanda. Possiamo andare avanti così, di stanco? Tanto se vi rivedo la prossima volta è andato bene, se non vi rivedo capisco che...
Dicevo, aspettiamo per le domande.
Sì. Ah.